www.redigio.it e la storia continua. Ma chi ha inventato il Duomo? I mostri di pietra. Più in generale, ovunque nel Medioevo, era frequente l'uso di designare con il nome del diavolo grandi formazioni naturali di roccia, particolarmente in zone remote e isolate. Ma tornando a Milano, altri tre esempi tratti dal folklore popolare milanese sono emblematici nell'aura oscura e sovrannaturale che circondano la pietra e il processo di lavorazione di quest'ultima. Il primo riguarda il sepolcro dell'arcivescovo Ottone Visconti, avo di Bernabò e Gian Galeazzo, che governò su Milano assieme a fratello Matteo alla fine del 200. Si tratta di un'arca, collocata prima in Santa Maria Maggiore e poi nel Duomo, dove tuttora è possibile ammirarla. Ecco l'aneddoto, come lo narra Maria Bellonci. Ottone non è nemmeno calato nella tomba, ma la morte lo colse nel 1295, che una favola comincia a girare tra il popolo e tutti se la ripetono con spaventosa e spaventata delizia. Pare che il ritratto scolpito sul sarcofago sia annerito nel viso e che Matteo l'abbia fatto ridipingere la svelta di rosso. Invano, perché il viso era diventato subito nero. E come non riconoscervi la mano del diavolo? Il secondo esempio ha al centro la famigerata casa di Tencit, il quartiere generale degli operai della veneranda fabbrica, addetti al carico e scarico dei materiali lapidei destinati al cantiere. Era situato in corrispondenza del laghetto di Santo Stefano e l'ampia insenatura, fatta scavare nel 1388 da Gian Galeazzo Visconti e oggi scomparsa, capolinea delle chiatte provenienti da Candoglia e quindi dal lago di Mergozzo, un tempo tutt'uno col lago Maggiore. Tencit da tench, che in dialetto milanese significa sporco, nero, scuro. La pelle di costoro, infatti, era sempre abbronzata, riassa dalla luce del sole sotto il quale, a torso nudo, si spaccavano la schiena durante la bella stagione. Inoltre, in aggiunta alle pietre, maneggiavano anche il carbone. Ma il soprannome aveva anche una connotazione morale. Ed ne dà un'ottima rappresentazione Franco Fava. Con il trascorrere degli anni e dei secoli, il rione, già oscuro e tristo, era divenuto ricettacolo di una umanità sinistra poco raccomandabile, nella quale i tradizionali uomini di fatica del porticciolo si mescolavano con altri poveri derelitti, sporchi e laceri, miserabili e affamati. All'interno del quartiere stesso si era sviluppato un particolare linguaggio, un dialetto nel dialetto, incomprensibile del resto alla popolazione ambrosiana, sulla quale a poco a poco nacque e crebbe la convinzione che il luogo fosse abitato da streghe, diavoli e individui ad essi votati. Anime dannate che ogni notte ravvivavano la teta atmosfera della zona con i loro sabba infernali. Sede dei raduni sabbatici era, è inutile precisarlo, la Ca dei Tencit. Non c'è da stupirsi della cattiva nomea che spesso avvolgeva i quartieri dormitori degli operai, a Milano come altrove. L'ambiente in cui venivano ingaggiati i manovali, ricorda il Gimpel, era quello degli immigrati, degli sbandati. Si trattava spesso di servi sfuggiti dai loro signori, venuti a cercare rifugio nelle città lontane dalla loro terra natale. C'è da tenere presente, poi, che oltre alla cadetta in città, anche il cantiere vero e proprio presso il Duomo non era certo un luogo allegro e salubre. Addirittura durante i primi anni di lavoro, quando si stava smantellando la vecchia Santa Maria Maggiore e riconvertendo il vecchio Camposanto in area di lavoro, era un continuo di seppellire e riseppellire cadaveri. Fosse aperte erano presenti un po' ovunque nella zona, persino vicino all'altare del nuovo tempio in costruzione, tanto che il consiglio di fabbrica dovette prendere provvedimenti. Insomma, un altro scenario macabro e lugubre, pronto ad alimentare la fantasia del volgo. E restando in argomento, altre sepolture dovettero essere guardate storte da qualche milanese sensibile alle voci. Negli ultimi anni del Trecento, il Duomo, in costruzione, accolse ad esempio i resti di Giovanni Visconti, prelato milanese di cui conosceremo, tra qualche riga, la nomea, e la tomba di Galeazzo II, padre di Gian Galeazzo, inventore della famigerata Quaresima, cui venivano sottoposti i condannati a morte. 40 giorni di torture e patimenti prima del colpo di grazia.
www.redigio.it. E la storia continua.